Alphaville.
Qui ad Alphaville noi vogliamo parlare di un ciclo di conferenze che si inaugura questa sera all'Università della Svizzera Italiana dal titolo Le forme del conflitto, e voglio subito accogliere il nostro ospite, il Stefano Prandi, direttore dell'Istituto di Studi Italiani, che organizza il ciclo. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, dicevamo, questo ciclo si inaugura, inizia stasera, un ciclo che si intitola Le forme del conflitto e che si snoderà appunto attorno a questo tema tutto l'autunno: il conflitto di opinioni, il confronto come spazio vivo di trasformazione, crescita e produzioni di idee. E prima di entrare nel vivo di questo tema, questa serie di conferenze si inserisce nel solco di altre iniziative che già negli scorsi anni l'Istituto di Studi Italiani apriva al pubblico, oltre che ai propri studenti. Come sono evoluti, Stefano Prandi, questi cicli di letture pubbliche e che importanza hanno per il vostro istituto?
L'appuntamento annuale con queste letture ha progressivamente allargato il proprio sguardo, il proprio spazio di indagine. Siamo partiti da grandi classici della letteratura, quindi da contenuti esclusivamente letterari, come appunto la commedia di Dante o I promessi sposi di Manzoni, Pinocchio di Collodi, la poesia del Novecento, per poi passare a temi più generali e anche capaci di coinvolgere, oltre a molti colleghi della nostra facoltà di comunicazione, cultura e società, anche un settore più ampio di pubblico. L'anno scorso, ad esempio, abbiamo parlato dello spazio delle donne, uno spazio molto spesso negato, insomma, come abbiamo visto.
Certo, negato o dimenticato, insomma, nel passato. E, ecco, invece pensando a questo ciclo che parte proprio questa sera, abbiamo detto le forme del conflitto, ma si parte anche nello sviluppare, ecco, questa serie di incontri da una domanda centrale: come pensare il conflitto altrimenti che nella prospettiva del suo superamento? E questa è una domanda. È vero anche che oggi siamo, come posso dire, quando pensiamo al conflitto, quando si parla di conflitto, penso anche sui nostri media, pensando all'attualità, si tende un po' a vedere il conflitto come un qualcosa che alla fine non arriva mai a una conclusione, che non ci porta mai oltre. E la vostra prospettiva è invece di tutt'altra natura.
Sì, il grave problema che ormai è sotto gli occhi di tutti è che viviamo in una generale sfera mediatica, una bolla mediatica e comunicativa molto polarizzata, che tende a risolvere il conflitto in discredito dell'opinione dell'altro e, in casi più gravi, a cui proprio stiamo assistendo in questi ultimi tempi purtroppo, sia alle porte d'Europa che in Medio Oriente, in annientamento proprio della persona fisica dell'altro, cioè mancato riconoscimento, non solo mancato riconoscimento ma eliminazione proprio dell'altro. Ecco, il primo passo per impedire che questo accada è intanto è vedere l'altro, riconoscerle l'identità, la diversità da noi, ed è una pratica, direi, controcorrente oggi. Prendo lo spunto da un libro appena uscito, uscito proprio nei primi mesi del 2025, di Robert David Kaplan, che si intitola Westland, A World in Permanent Crisis. Qui c'è un riferimento, Westland, no, alla poesia di Eliot, no, che in italiano è Il secolo fragile, caos e potere nel mondo in crisi permanente, è stato appena tradotto. Ecco, questo politologo americano parla del pericolo derivato da quello che chiama il diffuso desiderio di purezza e di virtù che, moltiplicato all'ennesima potenza dai social media, ha creato quella che lui chiama una forma di totalitarismo dal basso. Ecco, questa forma di totalitarismo di massa, in questa forma il dissenso dall'opinione di un gruppo viene demonizzato come degenerazione, suscitando appunto questa reazione. Kaplan dice proprio così: se non sei d'accordo con me, con noi, non soltanto sei nel torto, ma hai anche una tara morale e quindi non basta che tu sia denunciato, devi essere distrutto. Ecco, l'esito di questa dinamica violenta è, come vediamo tutti, una diffusa autocensura che poi, aggiunge Kaplan, è proprio la pietra angolare, l'inizio di ogni forma di totalitarismo. E qui a essere sotto attacco è soprattutto l'individuo, la sua libertà di pensiero, di scelta, la sua capacità anche di cambiare opinione alla luce di argomenti convincenti. Mentre Qui sembra essersi infranto un modello plurisecolare di convivenza civile, no? Nato a partire dalla cultura illuministica, cioè al posto della ragione dialettica, come purtroppo si vede molto bene negli Stati Uniti d'America di oggi, esatto, prevale un impulso identitario di tipo tribale, direi, fondato sull'emotività, sulle reazioni istintive. E questa nuova forma di autoritarismo cerca così di cancellare i punti nevralgici del sistema democratico occidentale, la garanzia del check and balance dei poteri, la verifica delle decisioni politiche sull'ambiente o sulla sanità alla luce dei risultati della ricerca scientifica, eccetera, eccetera.
Certo, diceva Voltaire, io combatto la tua idea che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea possa esprimerla liberamente, che poi forse è una falsa attribuzione, però è un aforisma che si è tramandato e che forse in questo caso ci sta. Ma tornando al dibattito, quindi abbiamo descritto lo scenario, ma quindi, come dicevamo, voi volete andare oltre, dunque restituire al conflitto la sua valenza positiva, dunque anche una sua forza generativa e produttiva di pensiero e di idee, cioè con una forma anche dialettica, no? Se guardiamo soltanto al passato, riuscire ad andare oltre il conflitto e trovare nuove strade, nuove soluzioni, andare avanti, ecco, non restare incagliati.
Sì, il conflitto in realtà ha la possibilità di non degenerare in un fallimento della comunicazione. Il conflitto può essere, anzi, confronto dinamico, uno spazio vivo di trasformazione, una produzione di pensiero e un confronto tra due pensieri differenti che porta a un avanzamento anche reciproco nel pensiero. Naturalmente può esserlo se si dà spazio alla mediazione, che è caratterizzata da una parola condivisa da due soggetti dialoganti che riesce a riconoscere i propri preconcetti, i propri bias cognitivi, no? Come si dice oggi, e anche ad aprirsi all'ascolto delle argomentazioni dell'altro e alle eventuali ragioni che ne stanno alla base. Ecco, di qui anche il senso del titolo che abbiamo scelto per la rassegna, cosa può la letteratura e come, perché le forme del conflitto è il sottotitolo, no, della rassegna, il titolo è cosa può la letteratura e come. La letteratura da sempre ci propone personaggi, situazioni, modelli etici, modelli di pensiero che a volte sfidano le nostre convinzioni consolidate, ci portano anche a metterle in discussione. La letteratura in questo senso è una forma straordinariamente efficace di dialogo col diverso e con l'altro.
Certo, ci consegna molto spesso anche delle chiavi di lettura, insomma, per interpretare il nostro presente, la nostra realtà. Parlavamo di letteratura, però è anche vero che questo percorso che proponete intreccia diverse prospettive, diversi campi come quello della linguistica, delle arti, della politica. Perché, ecco, era importante o è importante adottare uno sguardo così ampio e interdisciplinare?
No, la letteratura, vorrei partire da questo. Non solo perché la letteratura è la mia disciplina, ma insomma non ha bisogno di essere puntellata, cioè no, non dobbiamo metterle le stampelle. Al suo interno ha già uno sguardo plurale, un tempo si parlava di intransitività della letteratura, però ci sono discipline come la linguistica pragmatica, la teoria dell'argomentazione, la storia e la semiotica dell'arte, la storia della musica, la sociologia, la politologia, che possono offrire una prospettiva specifica di grande rilevanza sul tema del conflitto, permettendo anche di metterne in luce le questioni, aspetti che la letteratura da sola non sarebbe in grado di nucleare. Abbiamo insomma bisogno sia dello sguardo orizzontale, che non significa però superficiale, della letteratura, della storia dell'arte, della musica, sia di quello verticale delle altre discipline.
Certo, quindi due letture. Stasera si apre con la professoressa Sara Greco, lei rifletterà proprio sul conflitto da una prospettiva linguistica e argomentativa. Perché la scelta di partire da qui?
Ma se si pensa a quello che accade quando si confrontano o si scontrano due opinioni, è appunto in questione non solo il linguaggio dei due interlocutori, ad esempio il lessico, che già può essere rispettoso e irrispettoso, ma anche il loro stile argomentativo, che può essere orientato o a mettere in difficoltà l'avversario e a vincere semplicemente il confronto dialettico, anche con ragionamenti fallaci ma apparentemente validi, che convincono chi ascolta il dibattito, oppure, al contrario, per favorire una reciproca comprensione del conflitto e aprire uno spazio di mediazione, uno spazio di dialogo. Direi quindi che, a cominciare dall'intervento della collega Sara Greco, che è autrice di un volume nel 2020 che, se ricordo, che si intitola appunto Dal conflitto al dialogo, un approccio comunicativo alla mediazione, è partire veramente dal cuore del problema, dall'aspetto più direi concreto e pertinente.
Certo che poi se pensiamo soltanto alla politica di oggi, anche a quanto poi i media ci riportano, anche di vari discorsi politici che vengono fatti, vediamo quanto il linguaggio ecco, sia importante e quanto oggi proprio anche nel linguaggio, le parole, i termini che appartengono ecco, a una situazione di conflitto ci siano sempre e comunque anche a volte a sproposito. Noi siamo in chiusura, Stefano Prandi, ma ancora una domanda, perché lei sarà il relatore della seconda, del secondo appuntamento la prossima settimana. E parlerà di letteratura.
Sì, è una vicenda, a mio giudizio, molto interessante, che si svolge nella Venezia del Cinquecento e vede contrapposti da un lato una cortigiana, non una prostituta, ma una cortigiana, la distinzione è importante, Veronica Franco, e dall'altro due rampolli di una potente famiglia patrizia, quella dei Venier, che cercano in un qualche modo di riportarla al ruolo subordinato e sottomesso che la cultura del tempo riserva alla donna. Ecco, è un duello in versi, scrivono in versi, e le repliche sono in versi di Veronica Franco, è un duello di tono e contenuti molto molto diversi, perché Maffio Venier, uno dei due, scrive in dialetto veneziano, scrive seguendo le regole della letteratura comico-realistica, quindi cerca di distruggere l'avversaria denigrando anche il suo aspetto fisico, disprezzandola in quanto cortigiana, mentre l'altro interlocutore, Marco Venier, scrive in volgare, scrive seguendo le regole della lirica petrarchesca, apparentemente con grandi elogi della donna, che però riduce a una figura astratta e passiva. Si tratta insomma di due attacchi, diciamo così, per modo di dire, di due approcci che apparentemente sono opposti, ma che in realtà hanno un unico scopo: ridimensionare le aspirazioni sociali e intellettuali di questa donna, di Veronica Franco, cioè della contendente più debole per condizione sociale e appartenenza a un sesso che era considerato inferiore e, ahimè, in alcuni contesti anche oggi lo è, insomma. Con notevole intelligenza e capacità poetica, invece, Veronica Franco, diversificando proprio le proprie risposte in versi, riuscirà però ad affermare non solo per se stessa, ma direi anche per tutte le altre donne, la propria piena dignità personale e intellettuale e ritagliare anche uno spazio inedito per la propria voce.
E allora, cosa può la letteratura e come le forme del conflitto? Una serie di incontri pubblici, si parte questa sera alle 18 con Sara Greco, Capire il conflitto, una prospettiva di indagine tra semantica e argomentazione, si terrà l'appuntamento, l'incontro in aula a 11 all'Usi e poi appunto potete trovare comunque tutti gli incontri e il calendario completo sul sito dell'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana, basta andare online. Voglio ringraziare Stefano Prandi, direttore dell'Istituto, per essere stato con noi questa mattina. Grazie.
Grazie a lei.
A presto.